Bene, in questo nuovo episodio del podcast sono davvero onorato di avere Nicola Di Molfetta per dialogare con noi. Ciao Nicola, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie
a tutti.
Davvero. Allora, Nicola, è stato un caso, ci siamo sentiti in questi giorni, ma io era un paio di settimane che mi stavo leggendo e annotando e stavo anche preparando un po' di slide per i miei studenti del suo libro L'Ex Machine, che è uscito recentissimo e che parla dell'innovazione, tecnologia, avvocati e come cambia il mercato. Nicola è un giornalista specializzato in economia e finanza, sono quasi 20 anni, sono più di 15 anni che si occupa dell'analisi del mondo dell'avvocatura. Lui è partito con l'analisi dell'avvocatura d'affari e poi è passato ovviamente quasi naturalmente alla tecnologia e all'impatto che lui dice innovazione, internazionalizzazione, istituzionalizzazione hanno avuto sullo stato italiano della professione. Allora Nicola, tu hai sentito un po' i podcast precedenti dove stiamo cercando di fare un quadro dell'avvocatura dopo Covid, ma anche dell'avvocatura in questi ultimi 2 anni che hanno avuto un impatto, hanno visto un impatto delle tecnologie importante. Tu dal il tuo termometro, tu che sono tantissimi anni che segui l'andamento della professione, che conclusioni stai cercando di trarre, insomma, dall'improvviso quadro attuale?
Allora, io credo che il momento che stiamo vivendo oramai da alcuni anni è che indubbiamente negli ultimi 6 mesi ha subito un'accelerazione dovuta alla emergenza, alla crisi determinata dal problema, insomma, dell'epidemia, della pandemia di Covid-19. Sia un grande momento di trasformazione. I miei 2 libri, quindi l'Ex Machine che hai citato e il precedente, Avvocati d'Affari, se venissero letti, diciamo, in sequenza, racconterebbero una storia di cambiamento che sta attraversando la professione. Hai giustamente sottolineato il fatto che io sì, sono partito dagli avvocati d'affari, mi occupo ancora oggi, insomma, prevalentemente di avvocati d'affari attraverso i giornali che dirigo, quindi legalcommunity.it e MAG. Ma in realtà le questioni che sta affrontando l'avvocatura oggi sono questioni che riguardano tutte le categorie di professionisti a diversi livelli, ma oramai è difficile rinchiudere all'interno di un enclave una categoria e separarla dalle altre, almeno rispetto alle questioni che sono centrali e cruciali. E quali sono queste questioni? Sono questioni legate al cambiamento del mercato, delle dinamiche all'interno della professione, per cui vediamo sempre di più crescere e imporsi il concetto di organizzazione nella gestione dell'attività professionale, il che allontana gradualmente, no, ogni giorno, come quasi in un processo carsico, ogni giorno un po' di più la figura del professionista quale artigiano, no, del diritto e così via, e la avvicina sempre di più, anche lì un passettino alla volta, millimetrico lo definirei questo processo, verso la dimensione, come dire, quasi imprenditoriale dell'attività professionale, perché organizzazione significa questo, significa divisione dei ruoli, divisione dei compiti, assunzione, come dire, di responsabilità rispetto alla scelta di specializzarsi in una materia piuttosto che in un'altra e così via. Quindi in questo processo entrano i fattori che hai ricordato tu. Internazionalizzazione, istituzionalizzazione sono stati quelli di cui ho parlato in Avvocati d'Affari, il mio primo libro. L'evoluzione tecnologica, l'innovazione tecnologica è ciò invece che affronto in l'Ex Machine. E sono questi tre, diciamo, i grandi capitoli in cui si suddivide questo grosso processo di trasformazione che è tuttora in corso sicuramente.
Nicola, noi quando pensiamo agli avvocati di affari, ma anche al legal tech, pensiamo al Nord America e Inghilterra. Io vedo che nel tuo libro, è una parte che mi è piaciuta molto, tu citi chiaramente i grandi progetti, penso a LegalZoom, a Rocket Lawyer. La domanda che mi viene da farti è quanto in Italia sono validi, questi approcci? Cioè, nella tua analisi, lo studio legale italiano ha comunque delle particolarità o una connotazione specifica, o secondo te il successo che ha avuto ad esempio il legal tech negli Stati Uniti o in Regno Unito, che sta volando, come sai, anche come stava volando prima del Covid, poi vedremo come sarà dopo l'impatto, sono principi che tu riesci ad applicare anche o pensi si possano applicare anche al tessuto italiano, o abbiamo delle particolarità che tu hai evidenziato e che sono interessanti secondo te?
Allora, sicuramente siamo in una stagione diversa rispetto a quella vissuta già in questo momento e già da alcuni anni nei paesi anglosassoni e segnatamente negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Per cui lì come dire, tutto il mercato del legal tech ha dei valori, delle dimensioni che sono assolutamente imparagonabili rispetto a quelle italiane di oggi, no? Oggi qui in Italia noi abbiamo ancora una nicchia, sia a livello imprenditoriale, sia a livello proprio di mercato, occupata dal fenomeno legal tech. Però si tratta allo stesso tempo di un processo in divenire. Io dico sempre, da sempre, nel mio lavoro, osservo con grande attenzione quello che accade sui mercati appunto americano e inglese, per un motivo molto semplice. Quasi sempre ciò che accade dall'altra parte dell'Atlantico o dall'altra parte della Manica si ripete e si riflette in maniera quasi, quasi identica anche nel nostro paese. Devo dire che sia rispetto al fenomeno della internazionalizzazione, sia rispetto al fenomeno della istituzionalizzazione, che sono stati due trend che noi abbiamo assolutamente importato dall'estero negli ultimi 20 anni nel mercato legale italiano, gli italiani sono riusciti a dare una loro declinazione di questi fenomeni, facendoli propri, e in molti casi, anzi, diciamo segnatamente, insomma, nella gran parte dei casi, a neutralizzare, se vuoi, anche la minaccia in termini concorrenziali che le grandi law firm internazionali avevano inizialmente rappresentato quando sono sbarcate nel nostro paese. Credo che nel legal tech assisteremo a qualcosa di simile. C'è uno scalino culturale in più da dover salire rispetto ai fenomeni precedenti. Le vecchie questioni, o meglio, vecchie, che poi non sono così vecchie, intendiamoci, nel senso che ci sono studi, organizzazioni legali che sono arrivate al concetto di istituzionalizzazione e così via, ad applicare, insomma, strategie di internazionalizzazione, bene, ma ce ne sono tante altre che sono ancora piuttosto lontane da questo. Quindi anche su quel fronte lì il processo è in divenire, però se vuoi ha dei connotati più definiti. Quando parliamo di innovazione tecnologica, invece, il tutto, il quadro, se vogliamo, è molto più sfumato ancora, abbastanza poco definito. Comunque dicevo che anche su questo fronte, secondo me, assisteremo a qualcosa di simile, però con un gradino in più da salire. Qual è questo gradino in più da salire? Il fatto che le strutture professionali, gli avvocati, l'avvocatura in generale dovranno aprirsi a delle contaminazioni con altre categorie professionali, con soggetti che magari non appartengono alla elite giuridica nazionale, ma che operano in settori contigui. Ecco, il salto ci sarà nel momento in cui si capirà che fra questi due mondi si possono costruire dei ponti molto importanti e che questi ponti potranno essere fonte di sinergie, capaci di determinare nuovi vantaggi competitivi. Questa è la cosa che io credo che sia più rilevante comprendere e rispetto alla quale sia più rilevante cominciare ad attrezzarsi.
Tu
Cioè capire.
Nicola, nel tuo libro, a quanto ho capito, ma correggimi se sbaglio, individui tre categorie di studi legali nel tessuto italiano. C'è cioè lo studio piccolo, piccolo intendo un avvocato, tre o quattro avvocati, magari un avvocato cui basta un portatile per lavorare. Poi c'è un blocco di studi intermedi che tu chiami quelli di origine italiana, magari di tradizione del nonno, del bisnonno, che hanno resistito un po', dall'essere acquistati o acquisiti da grandi. E poi citi le Big Four o comunque i grandi studi americani che hanno sede in Italia, americani o inglesi o cinesi. Ora, tu dici che queste tre categorie sono tre mondi a sé tendenzialmente, cioè comunicano tra di loro, però tutti e tre vivono in maniera differente la crisi economica, la ricerca di clienti, il tipo di prestazione. Vorrei sapere un po' la tua opinione su tutte e tre queste categorie, cioè partirei dai piccoli, che dicono che sono quelli che stanno uscendo un po' con le ossa rotte più degli altri dal periodo della crisi. Com'è la situazione dell'avvocato singolo o del piccolo studio legale in Italia? Adesso è quanto l'innovazione, tornando al discorso che stavi facendo e che ti chiedo di continuare, è quanto l'innovazione può portare anche ai nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando, che magari hanno uno studio di uno o due persone senza magari neanche la segretaria o il segretario.
Certo, eh sì, anche le figure dei segretari cominciano a sparire perché
Sì,
cominciano ad essere un benefit.
robotizzate.
Esatto. No, allora, la questione, per come la vedo io, è questa. Soffrono i piccoli studi, soffrono i grandi studi. Questi 6 mesi, questi primi mesi, insomma, dell'anno 2020, hanno messo a dura, durissima prova tante, tante strutture, a prescindere dalle loro dimensioni. È ovvio che più larghe sono le spalle di un soggetto e più difficile è scalfirne la capacità di restare in piedi, no? Mentre più piccola è l'imbarcazione, più è facile che il vento la sbatacchi da qua e da là. Però, detto questo, è anche vero che in questo momento il grande problema di fronte al quale, secondo me, si sono ritrovate le strutture, al di là delle dimensioni, è stato più che altro quello di impostazione del proprio modello di attività. Cioè, studi la cui attività era quasi esclusivamente incentrata sul contenzioso, con la chiusura dei tribunali e lo stop, sul quale si potrebbe aprire anche un capitolo polemico, comunque lo stop all'attività, no, della giustizia, al funzionamento della macchina giustizia, hanno ovviamente risentito in maniera pesantissima di questa situazione. Studi con un'organizzazione che, oltre al fronte contenzioso, guarda tanto anche all'attività stragiudiziale che in uno studio legale viene svolta, perché uno studio legale può svolgere a beneficio dei propri clienti, beh, sono riusciti un po' a tenere botta e a resistere alla situazione comunque complessa, perché non dimentichiamoci di questo fatto: uno studio piccolo ha comunque dei costi di gestione piuttosto minuscoli, mentre una grande organizzazione ha dei costi di gestione enormi, per cui la necessità, no, di fatturare e così via è decisamente più elevata. Ci sono stati degli avvocati di grandi studi che nelle prime settimane di lockdown mi dicevano: guarda, noi siamo anche molto produttivi in questo momento perché la gente da casa sta riuscendo a lavorare bene, lavora tanto, ha tutte le possibilità in termini tecnologici di fare che aveva esattamente quando era in studio. Però la nostra capacità di fatturare è decisamente diminuita e questo, insomma, sta comportando tutta una serie di riflessioni, decisioni, scelte. Io credo che la seconda metà di questo anno sarà molto importante da osservare, perché ci saranno ulteriori cambiamenti sullo scenario. Gli studi piccoli, in tutto questo, hanno comunque la possibilità di far leva sull'agilità della loro struttura, che sicuramente è un vantaggio, è un punto di partenza di vantaggio, e possono cominciare a ragionare su come far evolvere, arricchire, integrare la loro attività tipica. Quindi, per chi fosse stato fino ad oggi estremamente legato all'attività giudiziale, dovrebbe crearsi la condizione ideale per cominciare a riflettere sull'opportunità di integrare dei servizi collaterali, di prevenzione del contenzioso, di individuazione di nuove esigenze legate magari anche ai fenomeni che stiamo vivendo, da parte dei loro clienti. Quindi rispondere a una domanda che sta nascendo. La tecnologia in tutto questo diventa un facilitatore, no? Perché la tecnologia innanzitutto allarga i confini del mercato all'interno del quale un professionista si trova ad operare. Perché soprattutto se io agisco come consulente stragiudiziale in materie stragiudiziali, posso davvero assistere tanto il cliente, sì, della mia città, ma anche aziende, persone che si trovano in altri luoghi e che hanno però determinate necessità che io, sono in grado di gestire o risolvere al loro beneficio. Quindi si amplia notevolmente il mio mercato di riferimento, gli investimenti, perché spesso questo viene indicato come punto come dire, di discrimine tra le possibilità che hanno i piccoli e quelle che hanno i grandi. I processi sono graduali. Da prima bisogna sicuramente aprirsi all'utilizzo di questi strumenti tecnologici, intendo. E molti di questi oggi sono già alla portata di tanti di noi, professionisti, quindi di chi fa la professione, in qualunque ambito. Si riesce tranquillamente a dialogare, a lavorare, a collaborare con colleghi che si trovano in altre città. Lo abbiamo fatto, l'abbiamo visto durante il lockdown, no? È stato reso possibile. La necessità è stata trasformata in una opportunità. Da molti e si è resa possibile la collaborazione con colleghi, con i propri colleghi no, no, di lavoro, ma anche nuovi, sono stati creati nuovi progetti. Insomma, c'è una fetta di tecnologia che è già disponibile, che va soltanto conosciuta e poi utilizzata. Le due cose sono molto importanti e vanno prese insieme. Conoscere lo strumento e capire che utilizzo ne posso fare io, non subirlo. Questo è un po' il concetto che deve essere alla
Chiaro,
base, no? Di tutto.
è chiarissimo. Avevo alcune domande da farti un po' polemiche, nel senso qui
Sì.
chiederei più al giornalista che in te che
Sì.
che allo scrittore. Allora, prima domanda, tu citi anche gli studi di Richard Susskind, no? Dove
Sì.
soprattutto lui dice che lui ha in mente l'Inghilterra e parla di una liberalizzazione estrema, cioè lui dice è finito il monopolio da parte dei legali, di questioni legali, ma dovete mettervi in testa che gran parte dei servizi legali, soprattutto rutinari, o semplici o
Sì.
correlati o con un budget e un prezzo, dici tu, che non è di interesse e non è economico per i grandi studi, usciranno dall'ambito legale. Tu sai che in Italia abbiamo, insomma, c'è un approccio molto conservatore, diciamo, da parte
Sì.
del. Tu, la tua opinione su questo? Tu, secondo te è necessaria una liberalizzazione dei servizi legali, cioè la possibilità che tutti, che non solo un laureato in giurisprudenza o un avvocato, offra determinati servizi, e se sì, quali sarebbero questi servizi? O secondo te dobbiamo ancora tenere fermo un po' l'esistenza degli ordini, il monopolio, diciamo, di chi ha una formazione giuridica e un avvocato con riferimento a determinati servizi? Questa era la prima curiosità che avevo.
Allora, lì da giornalista, da cronista ti direi, rispondo osservando la realtà che è intorno a noi. Di fatto noi abbiamo già questa liberalizzazione. Io non credo che si possa aggiungere ulteriore liberalizzazione rispetto a quella attuale. Di fatto non abbiamo più le tariffe, le esclusive rispetto agli avvocati, a parte nell'attività appunto giudiziale, e anche lì c'è chi ritiene che, come dire, ci siano dei limiti, in realtà sono più polemiche teoriche quelle, perché di fatto, insomma, l'attività giudiziale è ancora appannaggio esclusivo, no? Degli avvocati iscritti agli opportuni albi. Però su altri fronti, non direi su tutti, ma su altri fronti, questa diciamo, invasione di campo da parte di altri soggetti già c'è, sia in materie più, come dire, dove i confini fra le competenze professionali sono più labili. Pensiamo a tutta la fiscalità, il tributario, eccetera, eccetera, in tante occasioni, no? Insomma, quello che possono fare i commercialisti lo fanno gli avvocati, quello che fanno gli avvocati lo possono fare i commercialisti. In tanta parte del nostro paese, per tantissimi avvocati italiani, da sempre, non da anni, da sempre, il primo concorrente è il commercialista, che spesso è, guardando a chi si occupa di impresa soprattutto, che è il referente primario, no, dell'imprenditore, del piccolo imprenditore italiano, no, la figura tipica del tessuto produttivo del nostro paese. Poi allargando, ci sono, non so, nell'ambito del diritto del lavoro, tanta parte di queste attività che viene svolta da consulenti del lavoro, no? Che non sono avvocati, ma svolgono una professione, anche questa molto, come dire, confinante, no? Rispetto a quella o ad alcune attività che sono svolte tipicamente dagli avvocati specializzati o comunque attivi soprattutto sul fronte del diritto del lavoro. Però adesso le cose si stanno allargando, il fenomeno NPLs, no? Crediti deteriorati e così via, per esempio, è quello che ha dimostrato in maniera più lampante come la serializzazione di tutta una serie di attività di gestione di questi crediti problematici ha fatto sì che nascessero progetti imprenditoriali all'interno dei quali, pur essendoci un'anima legale, c'è una fortissima e ampissima componente, come dire, professionale costituita da non giuristi, magari da persone che sanno cosa devono fare per gestire una pratica, magari arrivano fino a un certo punto nella gestione di questa pratica, spesso risolvono il problema prima che sia indispensabile l'intervento di un avvocato. Ma se tutte le volte che riescono a farlo, ovviamente terreno per l'avvocato non ce n'è più. Quindi questo è un po' lo scenario dinanzi al quale ci troviamo. Io, ripeto, non credo che siano necessarie ulteriori liberalizzazioni, nel senso di ulteriori interventi normativi che introducano altra deregulation. Secondo me il mercato è già abbastanza deregolamentato in questo momento. La quantità di iniziative che noi vediamo essere poste in essere in questi anni, secondo me, testimonia chiaramente il fatto che ci sia una libertà di manovra piuttosto ampia. Ci sono, e dico l'ultima cosa, ma grandi gruppi assicurativi, eccetera, eccetera, che hanno delle società che gestiscono le esigenze legali, le necessità legali dei loro assistiti, almeno quelle di prima istanza, no? E sono contratti inclusi nei pacchetti di assicurazione che vengono venduti dai loro agenti. Quindi, e queste società, che sono delle SPA, delle SRL, eccetera, eccetera, agiscono con anche lì una componente legale interna, ma anche con una serie di professionalità che sono nate in questi anni, che conoscono alcune procedure, diciamo così, legalmente rilevanti, si limitano ad applicare quelle e lasciano lo spazio, il passo agli avvocati solo quando la figura dell'avvocato è indispensabile per determinate mansioni, ma in altri casi riescono a sopperire. Questo è, se vuoi, uno scenario con il quale bisogna fare i conti per capire in che modo continuare a stare sul mercato. Cioè, l'atteggiamento, secondo me, dei professionisti, quindi della popolazione forense italiana, non deve essere di resa o di chiusura all'interno del fortino, ma deve essere invece piuttosto di apertura rispetto a questo cambiamento. Cioè, questo è un dato di fatto, dove vado a collocarmi io in questo scenario di mercato? Che tipologia di servizi posso posso rendere ai miei assistiti, ai miei clienti, che questi non possono trovare altrove e magari a prezzi da saldo.
Chiarissimo. Allora, la seconda curiosità che avevo è questa. Allora, io come ti ho detto, mi sono letto 2 o 3 volte il tuo libro, mi sono fatto anche perché sto preparando un po' di lezioni ai miei studenti con slide su alcuni punti. Praticamente arrivo a pagina 180, tendenzialmente, e noto, mi accorgo che tu hai parlato pochissimo di intelligenza artificiale. Cioè,
Sì.
ne hai parlato quando parlavi di UniCredit. Scusa se faccio un po' il professorino, ma mi sono annotato questi
No,
passaggi. Ne
certo.
hai parlato quando parlavi di UniCredit, quando parlavi di uno studio americano, però tu hai fatto praticamente 180 pagine del tuo libro estremamente pratiche, dove hai indicato tutte le iniziative, decine e decine di iniziative in ogni ambito, poi hai dedicato l'ultimo capitolo. Uno degli ultimi capitoli ha una frontiera chiamata intelligenza artificiale, dove mi sembra di leggerti molto cauto, cioè noto la tua curiosità e la tua, cioè comprendi chiaramente l'importanza che l'intelligenza artificiale ha, gli investimenti, però ti ho visto, o sbaglio, molto cauto, cioè secondo te sicuramente sarà una componente interessante del futuro della professione legale, ma tu hai preferito, diciamo, analizzare esperimenti già pratici, funzionanti, di modulistica, di legal design, che funzionano senza che avessero bisogno dell'intelligenza artificiale alla base. Quindi la mia curiosità era di cercare di capire se è giusta questa mia interpretazione, cioè tu lo vedi ancora un po' lontano in Italia, nel tessuto italiano, un utilizzo concreto e un'efficacia concreta di sistemi di intelligenza artificiale, oppure ho interpretato male, oppure lo ritieni particolarmente importante già ora questo aspetto?
Allora, tu hai interpretato benissimo, o meglio, hai notato una cosa che io ho volutamente fatto nel mio libro, perché uno dice, beh, esce un libro che parla di tecnologia e professione, boh, sarà tutto sull'intelligenza
Esatto, tutti
artificiale,
parlano, tutti
questo
parlano ormai di intelligenza artificiale.
visto che è il grande fantasma che aleggia, non dico sull'Europa, ma sull'Italia sicuramente. Ecco. Allora, io invece il messaggio che ho voluto dare è stato un altro. Ho detto, parliamo di innovazione innanzitutto, cioè parliamo dell'importanza per l'avvocatura di imparare a fare le proprie cose e a svolgere la propria professione in modo nuovo, in modo attento alle esigenze di mercato. Quindi partiamo da un concetto proprio culturale di innovazione, applicato a una professione, una categoria professionale che è da sempre, tradizionalmente, estremamente conservatrice, no? Sempre legata a determinati schemi e rituali. Dopo che abbiamo spiegato questo, cioè di quanto sia importante quindi avere un'apertura mentale rispetto a questo processo di cambiamento che è in atto ed è inarrestabile, faccio una chiosa, tanto non possiamo aspettarci ulteriori liberalizzazioni, quanto è illusorio attendersi e sperare in un ritorno obbligato per via legislativa al passato. E chiudo la parentesi. Quindi questo era il mio primo obiettivo, far capire quanto innovazione e cambiamento possano essere attuati già con gli strumenti che oggi i professionisti hanno a loro disposizione. Dopodiché c'è questo tema dell'intelligenza artificiale. E lì, come dire, il mio intento era capire oggi quanto viene utilizzata dagli avvocati e che potenzialità ha nell'immediato futuro, se non altro. E lì il quadro che ne esce è quello che insomma si può leggere nel libro, cioè oggi in Italia l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte degli studi legali di qualsiasi dimensione essi siano è piuttosto limitato ed è limitato anche ad attività piuttosto definite. Parliamo di contract automation, come tu hai giustamente ricordato, e tante volte viene realizzata anche con sistemi che non utilizzano intelligenza artificiale. I campi, e qui il diritto degli affari entra perché i campi in cui c'è la maggiore applicazione di questo tipo di tecnologia sono quelli delle grandi operazioni straordinarie o dei grandi contenziosi perché vengono utilizzate per le due diligence oppure per le internal investigation. Ecco, questi sono due ambiti in cui l'utilizzo di alcuni software di intelligenza artificiale è apprezzabile anche in Italia, cioè si cominciano a vedere diversi soggetti che ne fanno uso. Una curiosità che aggiungo, molti di quelli che utilizzano intelligenza artificiale in Italia non sono così aperti a dichiararlo, così come accade invece all'estero. Per due ragioni, questa è una mia opinione personalissima, ma le ragioni che io riscontro nel dialogo con i professionisti, eccetera, sono fondamentalmente due. La prima è quella di non voler mai dare l'idea che una parte della propria attività possa essere, tra virgolette, semplificata al punto da essere demandata a una macchina che provvederà a realizzarla. E l'altra è quella di non voler dare agli altri avvocati, quindi ai propri competitor, un vantaggio competitivo svelando, no? Quali sono gli strumenti dei quali ci si serve per svolgere determinate attività. Entrambi, diciamo, queste due remore, secondo me, sono abbastanza ingiustificate. La prima perché spesso, e questo nel mondo dell'avvocatura degli affari si vede chiaramente, i clienti spesso lo chiedono. Chiedono che determinate attività siano svolte con l'ausilio di strumenti che rendono più efficiente la delivery di quei servizi. Qui ti posso fare anche un esempio abbastanza divertente. Tempo fa, proprio a margine di una presentazione di Lex Machine, quando ancora, insomma, potevamo fare le presentazioni in presenza, un avvocato è intervenuto e ha detto: "Beh, sì, effettivamente io mi ritrovo in alcune delle situazioni raccontate, tra l'altro non più tardi di una settimana fa un nostro cliente americano ci ha dato un importante mandato e ci ha chiesto se per la due diligence da fare in quell'operazione di M&A fossimo in grado o potessimo utilizzare un software che loro normalmente richiedono ai loro avvocati americani. Lo studio italiano non era in possesso, aveva detto però che avrebbe utilizzato comunque altri strumenti per gestire quella fase del lavoro. Il cliente americano non si è scomposto più di tanto, ha detto: "Va bene tutto, sappiate però che per noi in quella fase, quindi la fase di due diligence, vale 4 dollari a documento analizzato. Per cui se riuscite a stare nei costi, buon per voi, se no quell'attività quantomeno la svolgerete, non so, in perdita o che". Però insomma, era stata una cosa che aveva, come dire, colpito parecchio. Quanto alla seconda remora a cui facevo riferimento prima, cioè la questione di do un vantaggio competitivo, si tratta, secondo me, di un timore abbastanza infondato. La velocità con cui la tecnologia sviluppa queste soluzioni e soprattutto la velocità con cui queste soluzioni cominciano a diventare sempre più disponibili al pubblico. È vero che i primi che hanno cominciato a utilizzare determinati prodotti di intelligenza artificiale hanno dovuto fare degli investimenti importanti per poterlo fare, ma gradualmente, così come è successo per tanta altra tecnologia che noi oggi usiamo normalmente e quotidianamente, questi strumenti saranno sempre più a disposizione di una fetta ampia del mercato. Per cui è come, voglio dire, conservare un segreto di Pulcinella, no? Un segreto che sarà disvelato in termini piuttosto rapidi. Per cui forse è più utile creare, invece, facendo informazione ed essendo trasparenti, contribuire a creare quell'ecosistema, no? Legal tech che servirà poi a tutti i professionisti che sapranno stare sul mercato per poter essere invece più efficienti, più competitivi e più adatti a rispondere alle esigenze del mercato.
È chiarissimo. Prima di andare un po' alle conclusioni e pensare magari ai giovani avvocati e alla situazione della crisi, avevo un'altra domanda sempre sul tuo libro. Tu citi tantissimi casi. C'è un caso che ti ha appassionato particolarmente, sia perché è storia di successo, oppure o al contrario, perché è magari un fiasco clamoroso, cioè l'idea era buona all'inizio, ma poi nella pratica c'è qualche cosa che ti ha veramente appassionato con l'occhio del cronista e di tutti i casi nordamericani, inglesi e italiani che tu citi nel tuo libro.
Allora, io trovo molto affascinante una cosa appunto di cui in Italia probabilmente fino a prima di Lex Machine si era parlato pochissimo. L'atteggiamento con cui alcuni studi anglosassoni, e primo fra tutti, è come dire, un primato storico, non è un primato che gli attribuisco io, è un primato attribuitogli dal tempo e dai fatti, e che primo fra tutti Allen Overy ha realizzato, cioè quello di aprirsi alla innovazione tecnologica e capire che questa doveva diventare parte del, diciamo così, processo produttivo interno all'attività di un grande studio legale. Allen Overy, giusto a beneficio, insomma, di chi magari non ha sentito nominare questo studio, è considerato uno dei cosiddetti studi Magic Circle inglesi. Il Magic Circle è formato da cinque grandi studi che sono considerati, insomma, gli studi più prestigiosi, più importanti della City londinese, no? Quindi è una istituzione del mercato legale. Quando per primo, per l'appunto, Allen Overy ha detto: io comincio a investire anche su questo, io comincio a dire agli avvocati: guardate che dobbiamo cominciare a utilizzare questi strumenti nella nostra attività quotidiana di lavoro. E quella è suonata come una rivoluzione che poi è proseguita con un'idea, secondo me, importantissima che loro hanno avuto, cioè quella di aprire i loro studi alle start-up legal tech. Hanno creato dei veri e propri incubatori di legal tech al loro interno. Gli studi legali, soprattutto i grandi studi legali, che cos'hanno di particolare? Hanno spazi, perché spesso hanno sede in uffici dalle dimensioni rilevanti, cosa che probabilmente dopo questa parentesi del Covid cambierà, ma comunque fino ad oggi è stato così. Quindi hanno spazio, hanno risorse finanziarie, perché sono strutture estremamente profittevoli. E quindi hanno cominciato a dire: beh, noi, visto che con alcuni di questi prodotti dovremo lavorare o potremo trovarci a dover lavorare, cominciamo a selezionare annualmente una serie di startup che ospitiamo per 12 mesi all'interno dei nostri spazi. Li facciamo, come dire, li mettiamo nella condizione di lavorare qua dentro, e ovviamente in alcuni casi, quando vediamo i prodotti che ci sembrano più interessanti, quelli che potremmo utilizzare noi a beneficio dei nostri clienti, cominciamo a fare da beta client, cioè da clienti cavia, e cominciamo a vedere se queste cose davvero funzionano. In quel momento potremo poi decidere di acquistare questi servizi, acquistare queste società, comprare i diritti di distribuzione dei loro software, e quindi cominciare a mettere un piede nel mondo della tecnologia legale o delle tecnologie legali, agendo molto prima rispetto ai nostri competitor, quindi muovendoci con grande vantaggi in termini temporali. Ecco, io l'ho trovata un'esperienza affascinante, talmente azzeccata, tra l'altro, che poi negli anni successivi, fino ad arrivare ai giorni nostri, tante altre strutture, sempre fra le grandi insegne internazionali, hanno cominciato a replicare. E in questo arrivano poi le Big Four, che oggi hanno delle capacità di investimento decisamente superiori rispetto a quelle dei più grandi studi legali mondiali, e quindi saranno un soggetto che sicuramente giocherà un ruolo nel mercato dei servizi legali del prossimo futuro piuttosto rilevante.
Interessantissimo, assolutamente. Nicola, tu nell'ultima pagina nel retrocopertina del tuo libro scrivi che lo studio legale del futuro sarà una buona combinazione, un buon mix di persone, processi e tecnologia.
Esatto.
Ora, il Covid ha influito, allora, tutte e tre queste categorie sono state un po' massacrate in questi mesi, perché le persone adesso, abbiamo parlato con uno psicologo del lavoro, come hai sentito, stanno cercando pian piano di medicare le ferite, di uscire anche dal punto di vista psicologico, soprattutto le piccole realtà, da una situazione nuova. I processi sono un po' saltati, tranne nelle grandi realtà, come dicevi tu, molti processi, anche soltanto il rapporto con i clienti, l'andare in tribunale, la gestione del quotidiano. E la tecnologia, ne accennavi tu prima, io ho un po' il timore che questo Covid ci abbia fatto vedere che il sistema giustizia non era assolutamente efficiente. La scuola e la didattica, idem, la formazione, gli ordini. Penso solo ai problemi avuti negli esami da avvocato e nella correzione dei compiti. Cioè, mi è sembrato che fosse un po' una leggenda che ci fosse un'infrastruttura tecnologica, diciamo, all'interno della nostra realtà che fosse solida. Tu, visto che nella parte finale delle conversazioni, come sai, ci rivolgiamo poi ai più giovani,
Sì.
a chi non. Tu che consigli? Qual è un po' la tua impressione? Come ne usciamo? Come torniamo a mettere al centro persona, processi e tecnologia? E riusciremo, secondo te, quali sono un po' i consigli che tu dai e la percezione che hai della situazione dei prossimi mesi?
Allora, io confermo in realtà la mia visione, in questo senso. Le persone sono rimaste centrali da questo punto di vista all'interno degli studi. I grandi studi organizzati nella precedente crisi, quella del 2008, no? Quella seguita alla questione dei mutui subprime, crollo di Lehman, eccetera, eccetera. Insomma, tutti ce la ricordiamo anche perché è stata la cosiddetta lunga crisi, ce la siamo portata avanti per 8 anni. Gli studi legali all'epoca, tutti nel mondo, in Italia e all'estero, o potremmo dire all'estero e in Italia, hanno reagito a quel periodo di crisi nera innanzitutto tagliando teste. Si videro in quegli anni rotolare, purtroppo, le teste di tantissimi professionisti, tra virgolette, impiegati all'interno di queste strutture. Che avevano bisogno di mantenere alta la loro profitability, quindi i loro ricavinetti, i loro utili, e rispondere così alla riduzione di fatturato che era determinata dalla situazione di crisi. Per cui fu un periodo molto molto duro per il settore, e un periodo in cui il settore davvero subì uno shock psicologico notevole, perché quella sorta di patto tacito che esisteva tra struttura e professionisti, tale per cui insomma si lavorava tanto, si lavorava duramente, ma in cambio della certezza o sicurezza di essere all'interno di una casa solida, no? Che avrebbe protetto i suoi abitanti dagli eventi, beh, vennero meno, con ripercussioni molto forti. Ecco, quest'ultima crisi invece ha visto i grandi studi e tanti studi d'affari soprattutto, ma non solo, reagire alla contrazione del fatturato, all'incertezza di mercato che si stava prospettando, agendo su un altro fronte, con un altro atteggiamento solidaristico quasi nei confronti dei propri avvocati. Decide che, e tante strutture hanno deciso di tagliare non le teste, ma i compensi, no? Quindi di fare una specie di dieta finanziaria per evitare di lasciare gente indietro o a terra. Quindi l'attenzione alle persone, l'attenzione al fattore umano quale fattore di competitività è rimasta, secondo me, alta e confermata da questo atteggiamento. Poi sicuramente ci saranno casi in cui gli studi hanno gestito in maniera diversa, ma se guardiamo al modo in cui le grandi strutture, e il trend è partito dagli Stati Uniti, che sempre un po' dettano la linea su questo fronte, i primi, come dire, provvedimenti presi dagli studi americani rispetto alla crisi Covid sono stati: ok, i partner non percepiranno una quota di utili che sarebbero dovuti essere distribuiti all'inizio dell'anno. I council vedranno tagliato di un X per cento il loro compenso mensile, i collaboratori di un ulteriore X per cento il loro compenso mensile. La filosofia però era: nessuno resterà indietro, restiamo tutti uniti, restiamo tutti assieme, ne veniamo fuori assieme. Quindi le persone sono rimaste, secondo me, centrali. I processi a cui mi riferisco sono i processi proprio di produzione, cioè il processo in cui lavora la macchina studio legale, no? E questi sono stati fondamentali nel periodo del lockdown. Quando gli studi si sono trovati nella condizione di dover improvvisamente lasciare a casa, nel senso di a lavorare da casa, i loro professionisti, ovviamente hanno avuto un problema da dover gestire. Mentre in studio c'è sempre una catena di comando che fa sì che ciascuno faccia quello che gli viene detto di fare, quando si è disgregati per ragioni di forza maggiore, come è accaduto in questo caso, si rischia il cortocircuito, per cui si rischia che la gente sì è a casa, sì teoricamente può lavorare esattamente come se fosse in ufficio, ma non avendo qualcuno che detta, no, i tempi, detta gli adempimenti da svolgere, si perda un po' in questo universo di solitudine nel quale si ritrova. Ecco allora che gli studi che avevano codificato in qualche modo dei processi di lavoro, cioè io so esattamente che cosa devo fare, su quali pratiche sto lavorando, con quali mezzi comunicare con il mio collega o con il mio superiore, così via, all'interno della macchina studio legale, beh, questi studi qui sono riusciti ad affrontare il momento in maniera più efficace rispetto a quelli che invece erano sprovvisti di tutto questo e un po' gestivano, come dire, jazzisticamente la loro attività quotidiana. La tecnologia chiude il cerchio con tutto questo, perché la tecnologia è stata, ripeto, parlo del funzionamento degli studi e della loro capacità di agire, è stata il fulcro attorno al quale si è costruita la resistenza in questo periodo, in questa stagione così complicata per l'attività degli studi legali, perché la tecnologia è ciò che ha reso possibile la cura delle persone, il funzionamento dei processi e quindi la continuazione dell'attività. Per chiudere però e rispondere comunque alla tua domanda, è vero, ci siamo resi conto che soprattutto per quello che riguarda la macchina giudiziaria, la tecnologia, rispetto alla quale comunque il sistema giustizia italiano si era avvicinato, si è avvicinato negli ultimi anni, no? Col processo civile telematico e poi l'allargamento di questo agli altri settori, si è cominciato a parlare addirittura di poter fare parte o persino interi processi penali utilizzando la tecnologia. Ecco, rispetto a tutto questo, il sistema giustizia ha ancora chiaramente molta strada da fare. E questo non soltanto per ciò che riguarda gli avvocati e i giudici, ma per quello che riguarda tutta la struttura, anche se vuoi amministrativa, che ruota attorno a questo. Bisogna marciare tutti con lo stesso passo, che se no, se abbiamo degli avvocati capaci di utilizzare la tecnologia fino a un certo punto, mentre, che ne so, le cancellerie non funzionano perché sono ancora legate a un rapporto cartaceo, di interazione con gli utenti e gli operatori, beh, è chiaro che la macchina non riesce a viaggiare adeguatamente.
Allora, io ringrazio tantissimo Nicola Di Molfetta per la. Ti ho rubato 50 minuti, ti chiedo scusa, ma i temi erano talmente interessanti che
Grazie a te.
si starebbe a parlare. Allora, ringrazio Nicola Di Molfetta, ricordo che il suo libro Lex Machine è disponibile. È un libro molto curato e su temi molto pratico, quindi non Non spaventatevi anche se non avete competenze informatiche o competenze tecnologiche particolarmente evolute, perché è proprio un quadro molto preciso di come si è arrivati al quadro odierno anche nel tessuto italiano e nel tessuto professionale italiano. Nicola, spero che ci sarà occasione di risentirci magari più avanti per altre
Molto
discussioni
volentieri.
e ti ringrazio molto e complimenti per tutto quello che fai e in bocca al lupo per il libro.
Crepi Loop, grazie mille ancora di questa opportunità.
Grazie a te.